si dice che sono tutti doni dello stesso spirito. E dunque è questo aspetto dei doni che sono dei carismi di intervento dunque nella vita della comunità, perché la comunità abbia delle persone, come dovrebbero essere carismati, che la animano, che la gestiscono, che la vivificano, che la fanno vivere con il loro intervento creativo. E questa è la piattaforma comune dello Spirito Santo nella Chiesa e del dono dello Spirito Santo, in particolare dello Spirito della Cresima, che dovrebbe essere appunto lo Spirito della investitura della professione di fede cristiana confermata, quella del battesimo, confermata e quindi presa in mano per incominciare a gestirla, per incominciare a farla diventare parte integrante della propria vita. Ecco, è in questo quadro che bisogna domandarsi, un po' con l'aiuto di quel passo biblico, un po' con l'aiuto di questa presenza o animazione dello Spirito Santo come anima, motore della comunità come un organismo, come un'orchestra, no? Di persone. Che ognuna ha il suo strumento da suonare, le sue doti da esplicitare, che lo Spirito Santo incoraggia o spinge ad attivare, no? Perché la parola spirito stessa significa questo, mettere in moto, spingere, attivare.
Cioè, che noi siamo tutti, ognuno di noi è un professore di questo.
Sì, ma lì si vuol dire che ognuno di noi riceve l'investitura dello Spirito Santo, la quale investitura dello Spirito Santo è una spinta, è un'attrezzatura a diventare protagonisti, gestori della vita di comunità. Ognuno con delle proprie particolari, non so, doti o dotazioni, che però tutte quante fanno capo allo stesso spirito. Quindi non è che esistano solo quei sette doni, non a caso sono il numero sette, che nella Bibbia è un numero programmatico, non è un numero matematico, indica la completezza dell'attrezzatura. Quindi noi adesso ne conosciamo sette, perché facciamo capo quel passo biblico che ne elenca sette, però al fondo ci sta questa questione qui, dello spirito come animatore, motore, energia attivatrice della professione di fede cristiana, non passiva ma attiva. E i sette doni sono sette esempi. Specificazioni o accentuazioni o sottolineature di questa cosa di fondo, che è appunto ciò che lo spirito dà o ciò che lo spirito vuol compiere o vuole attivare o realizzare in tutti coloro che sono dei battezzati coscienti, cioè dei battezzati confermati, cioè delle persone che il battesimo non lo hanno semplicemente ricevuto, ma lo mettono in moto, lo attivano, lo considerano il proprio programma di vita. Ecco, allora ci sono delle attivazioni della comunità che sono più di tipo intellettuale, che hanno più a che fare con le doti dell'intelligenza. E infatti in quell'elenco ci sono anche delle parole che hanno a che fare con l'intelligenza. Intelletto, scienza. Per esempio queste due caratteristiche sono abbastanza avente a che fare con la dotazione intellettuale delle persone al servizio della fede. Servizio della fede vuol dire al servizio della lettura dei segni dei tempi, la lettura della Bibbia. Ad
esempio, infatti, delle parti del corpo che sono di più, no? Rispetto all'unità che è nel corpo.
ma le parti del corpo sono delle attività, delle cose in azione. Ecco, così sono i cosiddetti carismi o doni dello spirito, di cui qui si fa un elenco, tra l'altro, che è lungo e diverso da quello là a cui noi facciamo di solito riferimento, che sono Isaia capitolo 11. Ma anche là è un'esemplificazione, tant'è vero che un numero 7 di carattere non elenco matematico, perché ce ne sono solo 7, ma di carattere emblematico, rappresentativo di una serie di, che è un complesso, un completo. L'idea di completo e di complesso nella Bibbia si dà con il numero 7. Allora, lì ci sono delle dotazioni di tipo intellettuale, ci sono delle dotazioni di tipo mistico, ci sono delle dotazioni di tipo volontaristico, fortezza, ci sono delle dotazioni, delle indicazioni, delle sfumature di tipo strettamente religioso o riguardanti il rapporto con Dio, e delle cose che invece sono di tipo più morale, riguardanti il rapporto interumano. Quindi quando si va, se si vuole andare a dire qualcosa di quelle parole, bisogna ricordarsi che si riferiscono tutte a questa cosa fondamentale. Quindi, tra l'altro, la traduzione italiana fa pietà, per cui rende assolutamente necessario cercare di spiegare, perché scienza va bene. Uno, un bambino, ad esempio, scienza, se non glielo spieghiamo, perché sa la scienza che viene, di cui parla la scuola, non si capisce di questo lì, si capisce questa che relazione abbia con lo Spirito Santo. Ma soprattutto pensate, pietà, cosa vuol dire pietà nel linguaggio italiano contemporaneo? Timor di Dio, cosa vuol dire timor di Dio? Nella linguaggio, nella cultura dominante, nel linguaggio dei bambini. Era questo. E la traduzione anche fa pietà, perché bisogna proprio andare a dire cosa vuol dire. Fermiamoci un attimo a dire cosa vuol dire pietà, cosa vuol dire timor di Dio. Forse è più facile spiegare che timor di Dio vuol dire appunto la fede, l'obbedienza, la sottomissione alla volontà di Dio, che non magari spiegare cosa vuol dire intelletto, sapienza, scienza, queste doti che hanno più a che fare, o queste attività che hanno più a che fare con. Ecco, però vedete, è difficile farne una spiegazione a dei ragazzi del catechismo, della cresima, perché bisognerebbe innanzitutto conoscere da dove vengono queste parole, questi linguaggi, sapere che si riferiscono soprattutto allo spirito come spirito attivatore della professione di fede cristiana attiva e adulta. Bisognerebbe soprattutto fare delle esemplificazioni, perché è inutile fare delle spiegazioni teoretiche, quelli lì non ci seguono e non gli interessano niente, tra l'altro. Allora la cosa più importante è se si riesce a fare delle esemplificazioni pratiche di che cosa la cresima o l'investitura dello Spirito Santo comporta per il loro domani, per il loro futuro di cristiani, in relazione alla loro comunità. Allora bisognerà fare degli esempi che hanno a che fare con la vita di gruppo, la educazione cristiana da continuare, iniziative di preghiera per imparare ad avere un rapporto con Dio che sia di tipo interpersonale, iniziative di fedeltà, di fedeltà al proprio gruppo, fedeltà alla propria comunità, fedeltà alla celebrazione eucaristica. Bisogna fare degli esempi di tipo terra-terra e strettamente legati con il loro futuro di cresimati, se poco poco vogliamo farci capire. No? E come vedete bisogna per forza fare un pochino, perché altrimenti ci si limita questi benedetti doni dello Spirito Santo da imparare a memoria, che fanno parte come dei programmi che in terza media devono portare all'esame per dare l'esame di licenza, che tra l'altro sta bene questa crisi, ma appare sempre più come un esame di licenza, no? Dopodiché si è esonerati definitivamente da ogni qualunque scuola dell'obbligo dal punto di vista cristiano, e il nocciolo della questione è proprio qui, purtroppo. E questo implica il discorso molto più ampio della cresima e del catechismo, ed è il discorso della comunità, degli adulti nella fede che riescono ad essere una presenza visibile di continuazione nell'età adulta della professione di fede cristiana. Questo sarà la vera base di un'eventuale riduzione dell'epoca adolescenziale, perché per natura l'epoca adolescenziale è quell'epoca che sfocia, che guarda verso e che si proietta nel mondo dei più grandi. E se nel mondo dei più grandi non ci sono dei più grandi che lavorano nel cantiere della comunità, che fanno dei gesti di protezione di fede cristiana, tutti gli altri discorsi sono fumo. Perché? Perché non hanno il riferimento concreto. E di più ancora che spiegare, dunque, in termini che pure bisogna anche provare a fare un pochino, che cosa si vuol dire, perché le formule non siano solo imparate a memoria, cosa si vuol dire. Però il problema di fondo è quello dell'iniziazione alla vita di fede e alla vita di comunità, cosa che non si può fare o pretendere di far fare ai nostri ragazzini delle medie, delle elementari. Si può sperare che vada al di là di una scuola dell'obbligo se non avrà davanti a sé in modo visibile, concreto, le figure, delle figure maschili e femminili, sottolineo maschili e femminili, di adulti e di giovani grandi, cioè alla catena che si avvicina dall'adolescenza alla, che fanno parte di un gruppo, che hanno un gruppo, che hanno un'appartenenza cristiana, che si vede, che si prolunga da loro nei loro figli. Senza di questa catena credo che non si potrà sperare più di tanto, più di quel che si vede, cioè questa benedetta scuola dell'obbligo oltre la quale
c'è questo servizio.
Cioè, è un'operazione, quella del catechismo dei ragazzi, che presuppone come fondamento il catechismo degli adulti, o meglio la vita cristiana degli adulti, la comunità degli adulti, la pastorale degli adulti. Non è inutile, non è inutile, perché se servisse a coinvolgere degli adulti in un cammino insieme con i loro figli, non sarà sicuramente inutile, ma se viene fatto come scuola dell'obbligo sarà sicuramente inutile.
Ma a volte sono proprio genitori che
non lo so bene, e questo è il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è qui, che vuol dire che però anche noi, se non troviamo le formule che coinvolgano gli adulti, ci arrabbiamo. Facciamo arrabbiare e alla fine otteniamo una cordiale antipatia per il cristianesimo, per la Chiesa.
Se me
è qui la delicatezza della cosa, che non è tanto difficile in sé, perché vedete, delle volte i catechisti si fanno dei problemi per riuscire a dire, a spiegare, e hanno ragione, ma questa è l'ABC. Il nocciolo della questione molto più grosso dell'ABC è che impegnarsi in un'impresa di educazione cristiana vuol dire impresa a tutto campo, non è la questione dei bambini, è la questione della comunità, e la comunità è fatta di una catena di generazioni. Il problema è quello della catena, è impegnarsi in un lavoro di questo genere, in un'azienda di questo genere, in una costruzione di questo genere, di cui i cosiddetti catechisti sono un po', come dire, delle persone che vanno avanti eroicamente, profeticamente per questo cammino, che lavorano per questo scommesso, per questo progetto, ma devono avere questo quadro, questo progetto davanti, perché devono investire in questa direzione, perché sennò veramente è il progetto che è fatto male. La comunità è, guarda qui, i nostri capitoli della prima Corinzia la descrivono, una comunità cristiana. La comunità è un insieme di persone, una famiglia di persone, tra le quali, cioè, che hanno come fondamento la fede, o la tradizione di fede, o l'adesione alla parola, o l'ascolto della parola, il rapporto di fede nella preghiera, il rapporto di fraternità tra di loro, e la testimonianza di quello che vivono, raccontato e insegnato agli altri. Questo è un altro progetto.
Alla due giorni, ti ricordo,
il risultato di questo progetto non sarà certo la Chiesa, sarà un'altra Roma.
Quando c'era quello che ha parlato, preparato il Comune di Palermo, l'ultimo.
Ascolta, mi parli di quei minuti di queste cose.
Lasciamo finire, cosa volevi dire?
A me? Scusa. No, l'ultimo visione pastorale, il vescovo lì che ha fatto l'introduzione al tema, ha detto appunto che bisogna incominciare a puntare sulla selezione, no? Sulla selezione, cioè sul creare delle realtà forti, insomma, e quindi questo comportava a un certo punto anche eventualmente perdere, insomma, non puntare più a raccogliere tutti, alla massa, ma a puntare alla formazione, ecco, alla qualità. Allora, dopo io avevo fatto l'intervento e ho detto se in questo periodo bisognerebbe partire anche un po' dei sentimenti, vedere, no, anche lì, insomma, cioè, deve essere tutto un lavoro generale. E questo qui, insomma, dopo è stata la solita bigionica dell'omicidio fumigante, che bisogna accippare su tutto, che in questi ultimi 5 anni la figura del sacerdote è stato, c'era il sacerdote, il farmacista e il medico, è una figura importantissima, è stato un cardine, una figura cardine nella società, insomma, fino a fare, e quindi andava bene così. Grandi applausi abbiamo fatto, dopo che mi ha risposto così, è morta là. Sì, insomma, no, voglio dire che la figura del parroco che era e quindi, insomma, lui
questo non mi fa nessuna meraviglia. Il problema non è che cosa succede, che cosa si dice, il problema è come stanno le cose, perché prima o poi, e purtroppo sarà sempre troppo tardi, deve venire al pettine questo nodo. Purtroppo temo che sarà sempre troppo tardi rispetto alle esigenze storiche, però deve venire al pettine questo nodo. Comunque tu adesso dicevi, è difficile, lo vedo difficilmente applicabile, vuoi dire che è distante dalla realtà?
No, se si vuole racchiudere in un... cioè se si vuole fare qualcosa di circoscritto come ai tempi di Paolo, cioè lo vedo un pochino lontana la situazione di Paolo, quella dei nostri giorni.
è molto lontana.
Ma neanche da ripercorrere, perché sono cambiati i tempi.
Ma sì, ma la comunità cristiana mica è una realtà circoscritta, cioè non si parla mica di gruppo, di movimento, è un'altra cosa. Forse tu pensi al gruppo, al movimento, ma mi sembra che la comunità cristiana è intesa in un'altra, con un'altra apertura, cioè con un'altra...
Poi dipende cosa si intende per l'epoca di Paolo, perché se per l'epoca di Paolo si intende l'epoca storica, bene, ma Paolo è Sacra Scrittura.
No,
questa è permanentemente attuale, quindi non si può scambiare per epoca storica il fatto che la professione di fede cristiana nasce dall'ascolto della parola, dall'annuncio del Vangelo. Questo non è epoca storica. Questo o si fa o non si fa la Chiesa. Guai a fare confusioni su queste basi qua, chiaramente, no? Ecco. Come farlo in una circostanza come la nostra, dove non si tratta di fare la prima evangelizzazione come all'epoca di Paolo, ma dove si tratta di fare la rievangelizzazione di coloro che credono di essere evangelizzati, ma sono degli ignoranti spaventosi. Ecco, come fare questo? Questa sarà la strategia, ma la meta, il fondamento è sempre quello. E che si tratti di costruire la comunità cristiana è assolutamente obbligatorio, è una cosa di fondo, di base. Come farla in queste circostanze? Qui sarà da inventare le strategie, ma non c'è dubbio che il progetto resta quello di allora, anche adesso. Come farlo? Questo sì. Per quali vie? Certamente però non si può rinunciarci. Nessuna via che significhi la rinuncia a quello che è l'identità cristiana può essere accettata.
Riunirsi come si riunisce un partito politico, un aderire, come se noi lo vediamo.
Se c'entra il partito politico qui, non ho capito.
Non posso fare
un... Ecco, mi sembra. Cioè,
perché tu pensi al gruppo, tu pensi al movimento circoscritto, è un'altra cosa quello però che...
Se una comunità cristiana acquisisse le caratteristiche del partito, non sarebbe più comunità cristiana. Perché ci sarebbe il gioco l'identità cambiata, di cambiare le carte in tavola? Cioè, non è più una comunità.
Però, in questo modo, non è che...
Cioè, la settarietà, per esempio, non è una caratteristica della comunità, quindi bisognerebbe guardarsene bene. L'integralismo, il fondamentalismo, bisognerebbe guardarsene bene, non si devono confondere con la comunità, ma non c'è alcun dubbio che si tratta di evangelizzare prima di tutto e al fondo di ogni altra cosa. E di evangelizzare gli adulti al fondo di ogni altra cosa. Su questo non c'è dubbio, perché una comunità cristiana non si costruisce sui bambini, ma sugli adulti, sulle famiglie, da cui verrà come seconda istanza l'educazione anche delle generazioni che all'interno delle famiglie o all'interno del mondo degli adulti si vengono formando e si proiettano in mondo.
Allora, come pensa? Quali potrebbero essere le strategie?
Lo so, bisognerebbe mettersi a ragionare insieme sulla realtà che si ha davanti, ma in linea di massima io sono assolutamente convinto che bisogna spostare il baricentro della pastorale dalla parte delle famiglie, dalla parte degli adulti. E dedicarsi alla loro evangelizzazione, come gli avvicini, non lo so. Credo che la formula della parrocchia che chiama raduna pochi, ben poco o quasi nessuno. Bisognerà dunque che venga per altre vie. Invece che chiedere di venire da una parte, sarà il caso che siano i cristiani o che ci siano cristiani adulti capaci di andare in diaspora, di andare a disseminarsi in vari ambienti naturali e andare a rendere lì, a costruire lì delle relazioni dei rapporti umani all'interno dei quali fare l'annuncio.
O allora il lavoro potrebbe essere...
Sì, ma intendendo per lavoro non semplicemente andare a lavorare. L'ambiente del lavoro può essere un ambiente, l'ambiente, che so io, umano, dove si vive, quartiere, palazzo, non lo so, può essere un altro, l'ambiente del tempo libero può essere un altro, che ne so io. Però non si tratta tanto di andarci per lavorare o per abitare, si tratta che ci siano delle persone cristiane, adulte, convinte, no? Che sono in grado di essere una presenza animatrice della fede o della proposta di fede, che siano in grado di proporla, siano capaci di aggregare le persone intorno alle istanze religiose che stanno nel fondo del cuore degli uomini, che ci sono, perché se le avesse Dio, e quindi saranno sepolte magari, ma ci sono. Però se non si investe soprattutto nell'ambito degli adulti e nella formazione degli adulti e delle famiglie, che sono il luogo naturale o più naturale del ponte tra gli adulti e le generazioni precedenti e successive, ma quella degli anziani, se non si mette il baricentro da questa parte, io credo che non c'è il fondamento su cui costruire, manca la base su cui costruire una comunità cristiana, quella catena famosa che dicevo prima. Solo che evangelizzare degli adulti che dal punto di vista religioso sono assolutamente ignoranti, pieni di pregiudizi al posto che di lieti annunci, pieni di, tra l'altro, rancori con la Chiesa, o distanze dalla Chiesa, perché la Chiesa non di rado è rappresentata da persone che sono tutt'altro che attraenti e tutt'altro che testimonianti. Questa è una gara dura, è un'impresa non facile. Ma come sempre l'impresa dell'apostolato, della pastorale, è un atto di fede, no? Cioè si basa non sulla facilità o difficoltà dell'impresa, ma sulla fede del Signore con noi, lavora con noi, e perché c'è anche adesso un'indagine in tensione, nel cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo c'è una sete, una fame, come c'è sempre in tutti gli uomini, che si tratta di riconoscere, di suscitare, di sapere animare, attivare e portare alla professione. La professione vuol dire averne preso coscienza, esserne convinti e quindi dichiararsi. Ma questo è un cammino che parte dai contatti, da strategie molto semplici, molto elementari se vogliamo, ma insomma che sono anche tutte da inventare secondo le varie vie, ma che comunque devono strategicamente partire dagli adulti, perché se non si investe lì, come si fa a fare l'educazione cristiana delle generazioni che vengono per forza di cose a proiettarsi nel mondo degli adulti? Se nel mondo degli adulti c'è il vuoto, come possiamo costruire sul vuoto? Possiamo illuderci che la gente che guarda in avanti vede il vuoto, quel che diciamo noi non ha senso, no? Senso. Il verso del progetto è quello, la comunità cristiana si fonda nel mondo degli adulti e da lì si potrà estendere a monte e a valle, cioè completare la carriera. Comunque questi sono discorsi di tipo più strategico, tattico, pratico, che però fanno capo sicuramente a, per esempio, a questa immagine di chiesa che abbiamo qui. Il corpo, le membra, il carisma, la comunità di persone animate dallo spirito, no? Che hanno uno spirito santo che funziona e non che è addormentato o depositato in soffitta o nei fondi della propria vita, come un rottame, una cosa vecchia, un vecchio ricordo dell'infanzia, come spesso sono i ricordini della cresima o del battesimo o della comunione. Così non si fa la comunità cristiana. Questo verso si fa il contrario. Ma diventa così perché? Perché i bambini si sentono obbligati a fare una cosa che gli adulti non fanno, e appena diventano un tantino più grandi lo dicono anche, dicono, ma insomma, ma perché io devo fare una cosa che non mi interessa affatto? Oppure, perché io devo fare una cosa che te non fai? Ditemi se non hai ragione, non voglio. Questo però denuncia che il progetto di costruzione delle comunità, la pastorale, è sfasata, perché non ha il perno. Lavora da una parte dove non c'è la base, casca tutto. Non è imperniata, non è impostata, non è centrata, è scentrata. Quindi se non si investirà molto nell'ambito della catechesi degli adulti, dell'esperienza cristiana per gruppi di adulti, famiglie, insomma, se non si investe molta energia da questa parte, il tessuto, la catena delle generazioni, il tessuto di una comunità cristiana non si fa, non si ricostruisce, tanto più che oggi è estremamente difficile perché l'aria che tira non è certo cristiana, né favorevole al cristianesimo. Quindi a maggior ragione ci vuole una serie di aiuole, come devo dire, di coltivazione intensiva e protetta, perché venga fuori sta pianta, sta semina di cui parlava Gesù.
Però in Agostino ci sono dei problemi contingenti più grossi di noi, nel senso che anche laddove in questo caso c'è, cioè, il problema, no? C'era presente la Eden, cioè, uno intravede o sente dentro di sé il desiderio e la necessità e l'urgenza di iniziare un lavoro di questo genere nella propria comunità, oltre ai problemi di cui tu stavi adesso descrivendo, cioè un mondo che va sempre più verso la non cristianità, come possono delle persone, cioè come noi, prendere delle iniziative di questo genere se a un certo punto non sono prima guidate o almeno incoraggiate o proposte da quello che è il pastore della comunità? Cioè non diventa credibile sta roba qui?
No.
No, però io di fatto non si sa qui tanto mettere le mani.
No, ma non è così. La comunità cristiana non è nata così.
Prendiamo noi l'iniziativa di fare cose. Cioè non c'è una maturità tale per accettare questa cosa qui. Io non lo so, me
sta quale cosa qui?
Cioè che un laico, due laici, tre persone prendono, partono e ad esempio decidono, può darsi dopo aver valutato la cosa, un certo tipo di strategia, no? Per esempio di fare dei centri di ascolto, oppure adesso non mi viene in mente questo immediatamente, no? Oppure altre cose, tutti mi accennavi il mondo del divertimento, insomma, di avvicinare certi tipi di ambienti con delle proposte, con delle testimonianze, con dei sussidi, con, no? Per iniziare un discorso religioso e di approfondimento di alcune cose. Tu pensi che una persona, cioè un gruppo di persone, possono farlo così da soli senza che ci sia un supporto, che non ci sia almeno una promozione da parte di chi è preposto alla guida di quella comunità? Cioè diverso sarebbe il discorso se non ci fosse, cioè quando non ci saranno più i preti, allora si potrà attribuire ai laici questa responsabilità.
Fin quando i preti ci sono.
Ma non dico che debbano farlo i preti, perché almeno lo debbano promuovere, cioè lo debbano.
Non è assolutamente, se ti aspetti questo, sei bella che finita.
Questo io intendevo per comunità, cioè se tu appartieni, vai in nome della comunità, poi come succedeva ai tempi di Paolo, allora vai in nome,
come in nome della comunità. Ai tempi di Paolo la comunità non esisteva, l'ha fondata lui.
Ho capito, ma noi prendiamo...
E poi l'ha lasciata subito a camminare con le sue gambe. Che vuol dire che era fondata su degli adulti? Cioè, la comunità cristiana non è nata prima il pastore, poi la comunità. Il rovescio è nato prima la comunità, poi
sì,
il pastore.
Sì, ho capito, Don, però era diversa la situazione. Adesso noi, tu immagina di fatto, al lato pratico.
Ma insomma...
Quest'altra settimana potremmo io e la Eden, adesso tanto per farmi un esempio.
Ma insomma...
No, faccio per dare un esempio.
Non mi ci metto neanche.
No, fammi fare l'esempio, lo so, ma io non ci metto. Però l'esempio, io e la Eden, quest'altra settimana andiamo giù dalla Emma o dalla Eden... E diciamo, a casa sua possiamo chiamare altre persone, parlare tra di noi. Noi questo lo possiamo fare senza che il prete lo sappia, senza che il prete sia d'accordo, senza che il prete intorno costruisca, incoraggi o cosa. Insomma, bisogna crederci prima sta roba qua. Noi andiamo, ci dica, finché andiamo da Emma va bene, ma già se andiamo in casa di qualcun altro, diciamo, voi chi siete? Chi vi manda? Cioè, chi per quale motivo adesso è spalzata d'ingegno? Allora, e non è semplice così, non è semplice per niente. Diverso sarebbe se non ci fosse il prete.
Tu presupponi di andare a nome di qualcuno, ma prima di poter...
Io posso anche andare a nome di Gesù Cristo, ma dici, ma te chi ti ha incaricato?
No,
te chi ti ha?
No, non puoi andare, presupporre di andare a nome di qualcuno quando ancora non esiste il mandante. Ma la comunità cristiana non è nata così.
No, ma io adesso sto dicendo come cominciare.
Questo, se non è praticabile questo, sarà praticabile qualcos'altro. La comunità cristiana non è nata così. Non è nata attraverso della gente che è stata mandata. Alcune comunità cristiane sono nate così. Altre sono nate senza che nessuno sia stato mandato, ma precisamente perché delle persone si sono riunite nel nome del Signore. Io non ho capito perché i cosiddetti movimenti, in modo parallelo e talora anche più che parallelo con i pastori, si sono mossi e si sono ingranditi. Non ho capito perché i cosiddetti movimenti lo hanno fatto, lo hanno saputo fare, e altri che non sono di un movimento o che non si vogliono trasformare in movimento non lo sappiano fare. Vorrà dire che non c'è la stessa spinta, non c'è la stessa maturazione, ma non è impossibile, nessuno impedisce ad un gruppo di famiglie di incominciare a costruire un progetto di comunità tra di loro nel nome del Signore, o prima di tutto nel nome di rapporti umani che cercano di coltivare, di intensificare. Chi glielo impedisce? Solo che chi mette insieme delle persone in modo stabile, in modo solido, se non il Signore. E allora da dove comincia la faccenda? Vedete che torniamo da capo, torniamo a bomba, comincia dall'annuncio della parola, comincia dalla scoperta del Signore, comincia dal rapporto con Lui. Poi verranno altre cose in coloro che hanno in comune una calamita, un'attrattiva di questo genere. Solo che quello che mi sembra l'ostacolo più grande è che esistano degli adulti i quali hanno in comune questa cosa qua. Ce l'hanno per davvero, perché ci credono, non perché il prete o chiunque altro li sollecita o li... ma perché hanno incontrato il Signore che chiama, che attira, che si rivela, che si manifesta come un centro di attrazione importantissimo per la vita delle persone. È questa scoperta che bisogna fare. E coloro che l'hanno fatta poi avranno il collante per stare insieme nel suo nome e per incominciare a imbastire un progetto di comunità. Solo che, ahimè, molto probabilmente queste cose dovranno essere parallele a quelle ufficiali. Per esempio, un itinerario di questo genere, molto probabilmente, bisognerà che sia parallelo a quello catechistico ufficiale. Nella maggior parte dei casi, almeno, o in parecchi casi, bisognerà che diventi così per forza, perché se non va quell'altro, cosa si fa? Si assiste impotenti all'andazzo e allo sfacelo, oppure se si è imparato a conoscere il Signore, se si è sentito un'attrazione da una parte, come ad esempio storicamente parlando sono i cosiddetti movimenti. I cosiddetti movimenti non sono nati per iniziativa di pastori, sono nati per iniziativa di laici. Come si spiega questo? Questo è un segno dei tempi, indica qualcosa. Indica una strategia, indica una formula, indica una strada. Però, ripeto, chi mette insieme le persone in questo modo? Bisogna che ci sia stato un annuncio, una grande notizia, una grande scoperta. Bisogna che venga prima l'evangelizzazione. Fate anche i conti qui nel vostro ambiente parrocchiale, poi vedrete se vi mettete a pensare a quello che avete visto, a quello che avete fatto, a quello che avete sentito, a quello che vedete attorno a voi, vedrete se non bisognerà tornare più o meno a questi discorsi o a questo progetto qui. Se voi continuate ad aspettarvi che invece sia l'andazzo ufficiale che vada per questa via, magari non va, che voglio aspettare voi? Aspettate, vi arrabbiate e nel frattempo non si fa un cammino che bisognerebbe fare.
Io in questo momento sono abbastanza sfiduciata. Non perché non creda nella validità di quello che tu dici, da un punto di vista proprio strategico, locale, cioè di una situazione nostra. Come dire, no, questo non toglie che
non si può mettere la situazione prima del Signore, no?
No.
Se mettiamo prima la situazione,
però dopo
vuol dire
il Signore ha bisogno delle persone.
Certo, ma il Signore le persone le chiama, le continua a chiamare adesso come allora, e abbiamo la parola che risuona per chi la cerca e per chi ne ha fame e sete, per chi ha imparato a conoscere come una sorgente di vita. Intanto questa aggrega, ed è questa l'aggregazione che si chiama comunità cristiana. La comunità cristiana nasce dall'ascolto della parola e dall'evangelizzazione, dalla conoscenza, dalla scoperta della grande notizia. Nasce da qui. E da qui, e su questa base, si sviluppa come un cammino, come una strategia, un progetto, ma su questa base, da questa partenza. Ora, in questo senso bisognerebbe interrogarsi, questa sarebbe la conclusione concreta, storica, concreta di questo discorso. Questo vero bisognerebbe interrogarsi che senso ha e dove deve andare a sfociare il cammino che abbiamo fatto fino adesso qui, intorno alla parola. Che senso ha?
Il senso è questo qui.
Dove doveva andare a sfociare? Che chiamata è? Cosa deve produrre?
Il problema è che ce lo siamo fatti anche l'anno scorso, anche l'anno prima, questa domanda alla conclusione del... con questo non voglio dare una risposta, cioè, negativa, però non siamo stati capaci di fare niente. Allora dobbiamo riprovarci, sicuramente, perché altrimenti tradiremmo tutto. Manderemo a monte tutto, perché quello che ciascuno di noi ha ricevuto per conto proprio nella propria vita privata e basta, non basta, cioè non dà motivo, cioè non dà giustificazione del... non è sufficiente, insomma, è troppo poco.
Sarebbe sterile, perché non produce, non genera
anche
una...
se uno ha ricavato dei benefici,
comunità.
Però se non produce niente...
Infatti il senso, io sono convintissimo che il senso di questo pezzo di storia,
cioè quello che mi domando io, Don
intorno
Agostino,
alla parola e nel nome del Signore.
Cioè la considerazione che faccio è questa: se la tua presenza, la tua preparazione, la tua testimonianza, prima di tutto, cioè è riuscita così a stento a tenere insieme questo gruppo di persone piccolo, siamo capaci noi di dare continuità a questa cosa?
Ma questo vuol dire che sarei io la ragione?
No, che vabbè,
è il Signore che...
Sì, va bene, il Signore ci è arrivato tramite
questo.
Te, però il discorso è che a me sembra che sia stato difficile fino adesso, diventa un'impresa più grande di noi sperare di farcela da soli, insomma, cioè da soli non siamo, tu dici siamo col Signore, però
insomma il problema da soli non esiste se si parte dalla convinzione, dalla certezza di fede che il Signore che ci ha chiamato a metterci insieme intorno alla sua parola, quindi questo comporta una stabile frequenza, frequentazione, un'aggregazione intorno a lui. Questo è il punto.
Carissimo figlio, Maria, e chi sarebbe
quello
il punto?
La fine
ci ritroviamo. Sì, che intellettualmente possiamo credere, però le volte, cioè spesso.
Alla fine si finisce per fare i conti con noi stessi, cioè con le nostre capacità.
Sta lì, però non te lo dico di capacità.
Vedi, probabilmente, tornando a quello che ci dicevamo poco fa, probabilmente la differenza tra scienza e sapienza, quelle due parole che stavamo guardando prima, probabilmente ha a che fare con questi discorsi. E una cosa è conoscere, ed è una parte dell'ingresso nella scoperta del Signore, della grande notizia, e un'altra cosa è la sapienza, cioè il mettere insieme con questo conoscere dei passi, delle scelte, dei itinerari, delle aggregazioni, delle iniziative che vanno al di là della semplice conoscenza e che quindi dalla conoscenza portano ad un sapienza viene da sapere, no? Sapere viene è parente con sapore, sapere più che con la scienza ha a che fare con il saper vivere, con un dare sapore alla vita, fare una vita che ha un senso, che è stata messa in moto ed è spinta in avanti da una attrattiva, e che quindi fa un cammino dei passi progressivi in questa direzione. Probabilmente anche a questo nostro discorso si riferisce, si attacca la differenza tra scienza e sapienza come doni dello spirito, no? Una prima iniziale forma di illuminazione che è la conoscenza, poi deve portare ad una ulteriore sviluppo che non è solo più, che non è più solo la conoscenza, no? Per esempio, noi di conoscenza, tornando al discorso che stavamo facendo, l'abbiamo fatto un itinerario, o no?
Sì.
Ecco, probabilmente se noi continuassimo a fare solo, come vi ho detto già 2 anni fa, mi pare, non mi ricordo più quanto è stato che vi ho detto, se noi continuiamo solo a fare delle cose di conoscenza, noi blocchiamo il cammino. Probabilmente è già ora passata che dalla semplice conoscenza, come dici te, mediata attraverso di me, si passi a qualcosa che è un'aggregazione di persone nel nome di certe conoscenze già fatte, che poi sono conoscenze del Signore, e quindi nel nome del Signore, per fare una maturazione ulteriore di rapporto tra di voi, che non sia solo limitata a questo, che è stato un itinerario di conoscenza. E questo mi pare di dire abbastanza chiaro a me, che quando avrebbero detto già 2 o 3 anni fa,
sì, ci abbiamo anche provato,
è un cammino assolutamente necessario, che è un passo ulteriore, no, di quel cammino che è stato fatto fino adesso. Comunque, siccome noi dovremmo avere, piacendo, altri 2 o 3 incontri, e il percorso attraverso la nostra lettera, ecco, è praticamente finito con il prossimo capitolo, massimo c'è il 16°, ma è il capitolo dei saluti, della conclusione. Quindi, volendo, probabilmente possiamo continuare a ragionare anche delle cose contenute in questi 3 famosi capitoli, 12, 13, 14, che ci fanno toccare con mano una comunità vivace, attiva, coinvolta, una comunità corpo, una comunità con i doni dello spirito. Se possiamo continuare a parlare, anche se ci sono delle cose di lì, e finire quel che riguarda il capitolo 15, per esempio, perché poi nel capitolo 16 si torna con il capitolo dei saluti a questa esistenza di una comunità cristiana che cammina con le sue gambe, anche se Paolo non c'è. Sono tutti spunti che probabilmente possiamo prendere per fare anche, o rifare anche, il discorso di questa aggregazione ulteriore, che io penso dovrebbe dar vita ad un nucleo di adulti che, se è vero che hanno scoperto qualcosa, devono darci vita.
Sì, questo va bene, ora posso vedere 2 lezioni. Avevamo detto l'ultima di fare un incontro di spiritualità. Si può fare o no? O non è sufficiente? Tempo che abbiamo alla sera, dopo cena.
Sì, è il tempo che abbiamo la sera, è quello che è, insomma. Ma se meglio non si può fare, avremo il tempo che abbiamo per continuare, per prolungare in questa direzione, no? Ma anche gli incontri prima, insomma, perché penso che ad ogni tappa che noi abbiamo fatto è già ora passata, voglio dire, da parecchio tempo che si ponga questo discorso, che stasera di nuovo ci siamo andati a finire spontaneamente, mi sembra, no? E quindi vuol dire che bolle in pentola, che comunque è una questione di cui dirci a cuore aperto che cosa sentiamo come chiamata del Signore, perché mi pare che altrimenti qui c'è una seria questione di coscienza, che è quella di domandarsi: ma dove stiamo andando, che strada stiamo facendo, cosa abbiamo fatto fino adesso, cosa è cresciuto, cosa non è cresciuto. Stiamo girando intorno a vuoto sullo stesso livello, stiamo crescendo.
Certe volte penso, per un missionario che parte in un paese
dove non è conosciuto,
non c'è la civiltà, è difficile sicuramente inserirsi, lasciare l'ambiente, lasciare gli affetti, lasciare tutto il mondo che gli ha appartenuto da quando è nato. Però poi dopo, se veramente vuole riuscire in ciò in cui crede, in ciò in cui che vuole, gli è più facile, perché veramente si trova ad avere a che fare con gente che ha bisogno di tutto. Quindi tu, qualsiasi aiuto, qualsiasi che tu porti, in qualsiasi modo, sei una testimonianza vera.
Il fatto però è che noi siamo qui, e la realtà è questa.
Ecco, la nostra è questa realtà. E oltretutto io credo di non trovare, non trovare un ambiente ostile al di fuori, ma io l'ambiente ostile lo vedo anche nella mia famiglia. E quindi non lo so, non riesco a combinare, mi sembra proprio veramente dopo intorno in mente le parole di Paolo quando dice se è così non fatelo per non scandalizzare, perché poi potrete procurare più danni che
cioè il rispetto dell'opinione degli altri, vuol dire il rispetto di chi è su un altro
piano. Anche perché veramente passi da una che è partita, insomma, da una che poverina è fissata, e questo invece non dobbiamo cadere in questo.
Ma sì, a questo punto, perché la prima comunità cristiana di Gerusalemme, del libro degli Atti, lo leggeremo da quello che mi chiama in Turchia, è passata per un branco di ubriachi al primo impatto che nel mondo c'era, perché erano gente piuttosto entusiasta che avevano fatto una grossa scoperta. Cioè, bisogna vedere caso per caso che cosa intendi, può darsi che vuoi dire qualcosa.
Allora io
che tu ti riferisci a qualcosa di concreto, invece tu hai ragione.
Non la faccio,
aspetta, lasciami finire, stavo dicendo, bisogna vedere di cosa ti riferisci. Perché il discorso fatto in termini generali così è vago, invece fatto in termini concreti, cioè esempi verificati, allora diventa più comprensibile, siccome di discernere di che cosa si tratta, se si tratta dell'entusiasmo della fede, se si tratta di strategie inventare, se si tratta di una carenza o di schiavi, di dire che adesso è tua, è tutto da vedere di che cosa si tratta. Però vedi che se vogliamo parlare di questo dobbiamo dallo spunto che viene da qui, dalla parola, arrivare alla situazione che stiamo vivendo e come cerchiamo di spiegarci che cosa significa quello che qui viene detto, bisogna arrivare a spiegarsi che cosa significa la situazione in cui io mi trovo. Bisogna cioè non solo saper leggere la Bibbia, ma saper leggere la vita. Queste due cose, per esempio, sono il passo ulteriore a cui probabilmente noi dobbiamo andare con quello che è già stato fatto a livello di conoscenza. Però vedi che si tratta di seguire un cammino che non è più solo quello di leggere la Bibbia, anche se questo è tutt'altro definito, sia ben chiaro. Però al livello in cui si è arrivati mi pare che nasca chiara l'istanza di un altro livello. Allora un passo tira l'altro. Forse anche questo che tu stai dicendo testimonia che è il caso di andare verso qualcos'altro di più di quello che è stato fino adesso. Perché è diverso ragionarne così, come stai dicendo in generale, e invece cominciare a condividere le situazioni di vita alla luce della fede, cercare di leggerle. È più di quello che abbiamo fatto fino adesso, lo vedi che è più. Però non verrà mai fatto se non da persone che hanno trovato prima dei grossi motivi per stare insieme. Cioè, arrivare a condividere la vita, a leggere la vita, non si arriva se prima non si è trovata una attrattiva o una collante comune intorno a qualcuno più grande di noi, intorno a una parola che ci chiama, intorno al Signore. È un passo che viene dopo l'altro, insomma. Perché se no, come dicevamo prima, chi le mette insieme le persone a questi livelli? Chi è che le fa stare insieme, le fa condividere la vita, le fa responsabili uni degli altri, le fa camminare insieme, le fa lottare insieme, soffrire insieme, aspettare insieme, insomma, gli fa fare un cammino di unità se non c'è chi le tiene insieme. Ma questo è prima, però subito dopo, se questo c'è stato, si vede che bisogna andare all'altro. Da lì si vede che bisogna fare un'altra cosa ancora, non lo so, però un passo tirerà l'altro di sicuro. Quel che è stato fatto fino adesso, secondo me, se non vuole essere sterile ed inutile, deve essere condotto ad un bilancio, ad un dire allora che significa quello che abbiamo fatto, dove conduce, cosa vuoi da noi, Signore, perché ci hai fatto fare questi passi, per andare dove? Cioè, bisogna far evolvere in questa direzione il cammino fatto fino adesso. Bene, vogliamo concludere con...
Allora facciamo il 15 per la prossima volta?
Io direi di sì, se poi ci sono rimaste cose da dirsi sul resto, faremo un passo indietro come abbiamo fatto altre volte. Ma no, il 15 è abbastanza lungo per poterlo prendere anche da solo, se poi si dovesse anche fare il passo indietro nel 14, nel 13. Per esempio del 13 non mi pare che abbiamo fatto grandi né riflessioni né attualizzazioni del capitolo 13.